da parte di Emma. Emma e Giuseppe, i cari fratelli che ci hanno raccontato tempo fa che hanno una bella chiesa in casa. Emma scrive: carissimi, era tanto tempo che non mi faccio sentire, ma siete sempre nel mio cuore. Vi seguo sempre e prego e ringrazio il Signore Gesù per avervi conosciuto. Prendiamo profitto delle spiegazioni di fratello Giuseppe, siete speciali. Io lo penso veramente e mi avete tanto benedetto. Adesso sono in Germania, nuovamente, e stiamo facendo il corso biblico con un'altra sorella, nella lezione sesta.
Me la sta ripetendo?
Sì.
Ottimo.
Quindi è bello farlo insieme alle pecore. La domanda di Emma è: studiando la lezione sesta del corso biblico, sposa di Cristo, sì, ma come? Lei dice: la sposa l'abbiamo capito chi è, ma chi sono gli invitati? E siamo tutti di diversa opinione, ci mancano i versetti biblici per poter confermare le nostre tesi. Quindi, fratello Giuseppe, ci affidiamo alla tua risposta, sapienza e conoscenza. Ti ringrazio e ti benedico. Tanti saluti alla Chiesa che è in casa tua, Emma e Giuseppe.
Bene, ricordiamoci oggi di salutare la Chiesa all'ora di pranzo quando ci riuniamo.
Ok.
Beh, se la domanda è difficile, allora guarda, rispondi tranquillamente tu.
No, io così. Già ho provato e sono arrivata nello stesso guai che Emma e Giuseppe hanno avuto.
Lo stesso guaio.
Siamo tutti di diversa opinione, quindi è da due giorni che ci parliamo su questo. E lei dice: mi affido a te Giuseppe, non a Angela.
Infatti dobbiamo confessare che Angela mi ha fatto già una raffica di domande su questo, perché dice: ma chi sono questi? e Angela non riusciva a capire le risposte. Cioè,
abbiamo parlato di tante cose, alla fine ho detto va bene, proviamo di nuovo in modo più semplice possibile e speriamo che oggi riusciamo a spiegarlo.
Ecco, io mi ricordo, predicavo in una chiesa, era lì in Europa orientale e stavo insegnando le profezie e praticamente i fratelli facevano domande e io rispondevo. C'era anche tu, Angela?
In tante chiese.
Sì,
in
perché
quale?
Tu e Dora eravamo
sempre lì, però
le
quale?
Traduttrici a tradurre in romeno, ungherese,
sì.
Anche Gloria in polacco, Gloria mi traduceva. E allora, siccome rispondeva a tutte le domande al tempo della fine, come faccio qui alla radio, e c'era un certo punto si è alzato un fratello di questa chiesa carismatica, e mi fa questa domanda che appunto hanno fatto Emma e Giuseppe: chi sono gli invitati? Cioè, non chi è la sposa, e non è difficile, quella con l'olio, e gli invitati chi sono?
Sì, chi sono quelli?
E ti ricordi cosa ha risposto? Non so se tu ti ricordi. Gli ho detto non lo so. Cioè, quando non lo so, la cosa è inutile girare il camperlaia, non la so e basta. Capito? È meglio tacere e passare per fesso che parlare e rimuovere ogni dubbio. Hai capito? Allora,
ok, però dopo, adesso questi tempi, abbiamo studiato alcune scritture a riguardo.
Sì, è successo, sì, esatto. Però è successo che dopo l'unzione è cresciuta e il Signore, infatti, tanti punti deboli, tante brecce che nella profezia che io avevo, lo Spirito Santo le ha colmate e mi ha dato anche le scritture. Chiedo sempre al Signore: dammi le scritture, Signore, per favore, perché già è qua e mi chiamo una parolace quando dico le cose giuste, se poi le dico sbagliate. Allora oggi risponderemo a questa domanda. Finalmente posso rispondere sì. Posso rispondere di sì, che
okay.
Sì, che la risposta c'è.
Allora, chi sono?
No, innanzitutto leggi le scritture, Matteo 22, vai a cominciare okay. Verso 2 e comincia a leggere la storia qui, di cosa stiamo parlando. Sempre andare alle scritture e capire la domanda, perché
sì,
se non comprendiamo la domanda, siamo fessi se rispondiamo. Uno che risponde prima di aver ascoltato è uno stolto e rimane confuso. Dora, proverbi cosa? Ida answered before he heareth is a foolish. Quindi rispondere prima di ascoltare, siamo stolti e rimaniamo confusi. Bisogna ascoltare. Allora, per non essere più stolti di quello che siamo, o perlomeno di quello che sono, leggiamo le scritture.
Matteo, hai detto?
Matteo 22, 20, 22, 2.
Matteo
fino,
22.
Vai fino a 14.
Verso 2.
Vuoi che leggo prima l'altro versetto? Che l'ho trovato? Proverbi 18:13.
18:13.
Chi risponde a un argomento prima di averlo ascoltato mostra la propria follia a sua vergogna.
Ecco, e prova l'altra Bibbia.
Questa devo dati che ti ho letto.
Sì, e l'altra cos'è? Rimane confusa?
L'altra dice...
Quindi a sua vergogna.
Sì, chi risponde prima di averlo ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso.
Ecco, a volte la Bibbia, diverse Bibbie, c'è il greco, l'ebraico, c'hanno diverse sfumature. Quindi rimane confuso e cade in vergogna. È capito? Quindi quando vi fanno domande profetiche, specialmente le profezie, che dovete essere precisi. Va bene, altro che l'infallibilità del Papa, qui serve l'infallibilità dello Spirito Santo. Allora bisogna rispondere con le scritture, però se non comprendiamo la domanda, non tentate di rispondere. A volte chiedere alle persone di ripetere la domanda tre volte, vero Angela?
Sì.
Ripeti di nuovo, ripeti di nuovo. E va bene, adesso andiamo al punto, Matteo 22:2.
Matteo 22:2. Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze di suo figlio.
Allora, di cosa sta parlando? Il regno?
Dei cieli,
dice. Ecco, questo è importante che capiamo di cosa parla. Perché è una parabola che praticamente è molto misteriosa, questa qui, ok? Chiedete dove vi pare, questa è una parabola chiusa. Cioè, e qui ci vuole veramente chiedere lo Spirito Santo. Stamattina abbiamo pregato. E se lo Spirito Santo è qui e se stiamo allerta ci guida. Uh-huh. Allora sta parlando di cosa? Regno dei cieli.
Il regno dei cieli.
Di gente che si trova
nel regno dei cieli.
Nel regno dei cieli. Okay. A posto? Allora, un re.
Verso 3. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati. Tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti.
Alleluia. Bene, tutto spiegato. Andiamo alla prossima domanda.
No, niente spiegato. Come è tutto spiegato?
E quando è difficile, faccio conto che è già spiegato. Allora.
Allora, sì,
comincio con le tue
parabola.
Domande senza fine.
Chi sono gli invitati alle nozze?
Invitati alle nozze sono quelli là che vedi, vanno nelle strade a invitare la gente, e quella è la gente che accetta l'invito e che quindi, siccome il matrimonio dove si svolge?
Dice il regno dei cieli.
Il regno dei cieli, quindi gente che ovviamente per andare nei cieli cosa devi fare?
Devono accettare l'invito alla salvezza in Cristo.
Salvezza in Cristo.
Altrimenti infatti, non possono entrare nel regno dei cieli.
Esatto, infatti noi vogliamo fare un volantino che, se ci riusciamo, se abbiamo tempo, parlavamo stamattina, va bene? Il volantino che stampare e dire: sei invitato alle nozze. Uh-huh. Invitato alle nozze. E poi avanti con la salvezza di Gesù.
Cioè andare per le strade e dare inviti al matrimonio,
esatto.
Alle pecorelle. Chi esatto. Vuole venire al matrimonio? Tutto perché gratis.
Distribuire inviti. Non bello. Inviti al pentimento, tu peccatore pentiti, mm-hmm. Peccatore battesimo dell'acqua, tu peccatore disgraziato senza speranza, vieni alla chiesa tal dei tali che ti battezziamo nell'acqua ed è così che ti cambiamo il battesimo, perché il tuo battesimo che hai non va bene, il nostro è meglio. Cioè, vabbè, tutte cose che possono essere anche vere, però se tu approcci così le persone scappano. quello c'è il tempo di parlare di battesimi, e particolarmente quello dello Spirito Santo, ma quando approcci le persone devi approcciarle in un modo positivo. E Gesù come approcciava le persone? Con miracoli, guarendo, distribuendo pane e pesci a volte, raramente, facendo cose sovrannaturali, capito? E la gente veniva attratta e dopo poi gliele dava col bastone. Pentitevi, cambiate, eccetera. Ma prima si comincia facendo qualche miracolo, d'accordo? Oppure con amore, con gentilezza, e poi tirare fuori il bastone e dire: ehi, dobbiamo pentirci, non solo io, anche tu. Senza pentimento non c'è regno dei cieli. Avanti, Angela.
Allora, gli invitati sono quelli che evangelizziamo, diciamo, tutta la nostra vita. Però come sappiamo chi è un invitato e chi sarà parte della sposa?
E questo decidono loro. Questo, come dice Gesù Matteo 13, la parabola della semina, e il seme viene seminato e uno decide di fruttare 30, 60, 90 e 100. E questo decide lui, non decido io. E Dio non decide chi mette l'olio nella lampada e invece chi va a fare fortuna nel mondo. Chi mette l'olio nella lampada alla porta stretta è difficile, e chi invece va nella porta larga a cercare il mondo, questo dice la sua carne. Questo deve sta ciascuno di noi.
E durante la festa nel cielo, durante il matrimonio, ci sarà, diciamo, una categoria di persone che saranno sposa di Cristo, e ci sarà un'altra categoria che sono solo invitati senza,
certo,
essere sposa.
Esattamente così. Esattamente così. Ci sono i cristiani che hanno dato a Gesù per farmi alzare, che mi sgranchisco perché sennò mi addormento qua. Allora, ci sono quelli che sono, diciamo, che danno a Gesù il 10%, il minimo possibile, che si informano qual è il minimo che devo dare a Dio per mettere un piede nel regno dei cieli. Il minimo, perché di più non voglio dare più del minimo. Il 10%, non l'11%, non so, il mezzo cuore, non tutto. E ci saranno, sì, arrivano nel regno dei cieli, però categoria Laodicea. Apocalisse capitolo 3. E poi ci sono quelli che invece dice: senti, a me benedizioni o no, corona o no, sposa di Cristo o no, io voglio dare a Gesù tutto il cuore, non perché così guadagno interesse sposa di Cristo. Ci siamo?
Sì.
Quindi ciascuno decide se essere, andare in cielo. Quando vai nelle strade adesso vai a invitare la gente, e te li inviti, e c'è quello che dice: sì, certo, alleluia, sono pronto, andiamo, e dà tutto il cuore, sposa di Cristo. C'è quello che invece dice: ma sì, ok, tanto non mi costa niente, c'ho solo da guadagnare, e quelli lì non sono sposa di Cristo, saranno
allora
invitati al massimo.
Allora quelli che danno tutto diventeranno sposa, quelli che no, che solo accettano la salvezza di Cristo però non danno tutto il cuore, saranno invitati?
Qualcosa di simile, sì.
Però non è scritto,
esatto,
che
abbastanza.
Non è scritto nella Bibbia che solo la sposa entra nella camera nuziale,
sì,
gli altri rimangono fuori.
Ma questa non è la camera nuziale che gli invitati vanno.
Ah,
cioè, scusa.
La festa delle nozze non è la camera nuziale?
No, la camera nuziale in un certo senso rappresenta quando lo sposo si ritira in camera da letto con la sposa.
Dopo la festa, cioè?
E quando vuole lui, quando vuole
quando
lui,
vuole
insomma,
lui, okay,
insomma, più o meno intorno alla festa. Sei mai stato a un matrimonio?
Sì.
Sì, c'è la festa e tutti mangiano, bevono, si ubriacano e diventano anche stolti. Va bene? E poi c'è un momento che lo sposo si ritira con la sposa. Può essere a metà della la festa, può durare tutto il giorno. Mm-hmm. E lui vuole andare a letto con la sposa. E ancora lei è vergine, sposa perfetta. No? Si ritirano e dice: senti, io non resisto più, devo appartarmi con te. E la sposa dice: ok. Sgattaioliamo, scappiamo, si imboscano, e poi magari non tornano più alla festa, spariscono.
Ah.
E loro li consumano, e quella è la camera nuziale, capito?
Okay.
Che quello è il posto solo per la sposa, che le vergini senza olio non possono entrare. Perché? Perché lì c'è il contatto che nel matrimonio terreno sarebbe l'atto sessuale. In cielo non sappiamo com'è, quello è tutto spirituale.
Sì.
Ma è una cosa solo per la vergine con olio. Le altre vergini, supervergini, extravergini, marchio DOC, origine controllata, però non c'hanno, gli è finito, senza olio, e non ci entrano. Invece
allora,
gli invitati cosa c'entrano nella camera nuziale? Gli invitati sono fuori che mangiano, che bevono, gli animali sono ammassati, dice la parabola, gli animali sono pronti, e venite, mangiate tutto, ma non nella camera nuziale dove lo sposo si è appartato in privato con la sua moglie.
Allora Matteo 25, quando dice la porta fu chiusa, questo non è la festa, diciamo, delle nozze.
No, questa è la camera nuziale. Questa è la camera da letto, nel mondo si usa, in cielo si chiama camera nuziale perché è un matrimonio spirituale.
Credo questo è il sbaglio principale che abbiamo fatto, che abbiamo confondito la camera nuziale con la festa del matrimonio. E la festa non sarà quindi una festa privata, solo lo sposo e la sposa, ma sarà una festa grande con tutti i cristiani salvati da tutti i tempi che saranno presenti per celebrare.
Ma è logico. Guarda, io non ho seguito il matrimonio del principe Harry con sua moglie, come si chiama quella...
Meghan,
cos'era? Giornalista, cos'era?
Attrice,
quello che è. Che Dio gliela mandi buona.
Amen.
Non è che c'è molta fede in questi attori, Però preghiamo per lei che sia... Comunque, grazie. È divorziata anche, no?
Sì.
È più vecchia
sì.
di lui.
Sì.
Cioè, non è esattamente il matrimonio. Cioè, è buono che la moglie abbia una decina d'anni più giovane. Abramo e Sara, 10 anni di differenza. È sempre più giovane la moglie, perché la moglie non ha il ruolo di dominare il marito. Tu sposi una moglie più vecchia di te, divorziata, che mestiere fa?
Attrice che ha dovuto abbandonare per sposare.
Non è esattamente una fresca,
no,
capito? Insomma, quando arriveranno le crisi si troverà davanti una che è molto navigata, più anziana, quindi più questa anche più la guida, e non va, cioè, per me, io non l'ho vista mai bene questa, spero, prego, ho pregato già per loro che non si metta a dare i numeri come Diana, sai, Diana di Prince Charles, si è messa a dare i numeri, si è messa a tutta, sai, queste inglesi, queste donne inglesi, queste italiane, quello che sono, moderne, che vogliono, noi siamo femministe, siamo uguali, no, tu non sei uguale, tu sei sottomessa al marito, va bene, il marito cristiano, dimmi.
Apocalisse 19:9 dice, l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Allora, come dice Angela, vergine con olio, la sposa, vanno nel camera nuziale, però dopo ci sono invitati alla festa di 30 giorni, come noi sappiamo della cronologia, che assistono alla nozze, ma sono solo invitati, salvati.
Sì, questo volevo dire. Adesso io guarderemo dei video su questo matrimonio di Harry con Meghan. E probabilmente vedremo che ci saranno, andranno in giro con la carrozza e tutti battono le mani. Non l'ho visto ancora, ma sarà così. Io ricordo che abbiamo visto questo documento, film documento, che quando si è sposata la principessa Sissi, la principessa, cos'era lei? La regina è diventata di Austria, si è sposata con Francesco, l'arciduca Francesco si è sposata. Sì, se avete visto il film, no? Che davano in giro con la carrozza, tutti che battevano le mani, no? Sai, fanno la festa nel parco del castello, così offrono anche da mangiare, ci sono dolcini, questo, quell'altro, sono tutti invitati, ma non è che si sposano, non è che sono sposati con l'arciduca Francesco. Quindi gli invitati alla festa che mangiano, va bene, con sono lì che alla festa, a questo matrimonio inglese in Inghilterra che è successo un paio di giorni fa, va bene, mangiano tutto eccetera, ma non è che si sposano con principe Harry, quella è una cosa riservata solamente per la moglie, e quindi è una situazione così.
Una ultima domanda, e le vergini stolte sono anche loro invitate?
Sì, senz'altro saranno invitate a presenziare. E non potranno entrare nella camera nuziale e sposarsi, quello rappresenta lo sposalizio, capito? Ma
entrare lì, però
dentro nella camera nuziale, diciamo che è una cosa un po' privata.
Il sposamento, diciamo.
E quando si uniscono, quando sulla terra rappresenta quando si uniscono intimamente, in cielo si uniscono spiritualmente, solo con le vergini con olio. E quindi le vergini senza olio non entrano nella camera nuziale, però presenzieranno al matrimonio, e ci sarà, c'è il momento privato e c'è il momento per tutti.
O anche può essere come il principe Harry o il suo fratello William ai quei tempi, che si sono sposati, hanno detto I do davanti al prete, no? Solamente loro due, però tutti gli altri erano lì invitati che guardavano.
Beh, sì, in certo senso sì, però nella camera nuziale non posso entrare nessuno, neanche le vergini con olio. Quindi lì, quando si è sposato William, era così, e quando si sposano i principi qui è così, ma in cielo invece è diverso, si chiudono le porte e non entri. Cioè, un po' come quando noi qui nella missione c'è da prendere decisioni importanti, ci riuniamo tra di noi. Però perché ci sono in giro anche falsi fratelli in giro che sono già arrivati e sono ripartiti, grazie a Dio. New Age, si salvi chi può. Cioè, quando ci riuniamo non è che facciamo anche la comunione col pane e vino, non è che invitiamo gente a mezzo cuore, cioè cerchiamo di che i fratelli siano veri. Cioè, non è sempre così, c'è sempre qualcuno. Infatti io ho imparato, quando c'è qualcuno che non mi che non è esattamente a cuore pieno, io non gli do il pane e il vino, lo lascio sul tavolo e dico: chi vuole partecipare prenda, e poi se uno lo prende a mezzo cuore è un problema suo. Che Primo Corinzi 11 dice: se tu prendi la comunione a mezzo cuore, cioè indegnamente, dice, sarai colpevole della morte del Signore Gesù e stai mangiando e bevendo la tua condanna. Per questo motivo molti siete ammalati, alcuni muoiono, che fanno la comunione indegnamente, cioè a mezzo cuore, come Anania e Safira, come Giuda. Va bene, Giuda fece la comunione con Gesù, la fece a mezzo cuore e alla fine andò e si impiccò, tradì e si impiccò. Quindi la comunione è una cosa seria, fratelli, e ogni volta che faccio la comunione vedo se gli spiriti vengono rivelati. Sempre, lo vedo sempre, la comunione rivela gli spiriti. Va bene, e allora io non so se abbiamo risposto.
Sì, e adesso siamo nei tempi quando il re manda i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. Questi sono i nostri tempi oggi, questo è quello che facciamo.
Sì, attenzione, questa parabola non è in cronologia. Questa è una parabola lì che bisogna conoscere un sacco di profezie per capire questa parabola.
Perché non è in cronologia?
Io ci ho messo tanti anni a capirla. E non è in cronologia perché fa vedere persone che sono lì a presenziare al matrimonio, però non mostra quando si pentono, quando si salvano, quando accettano Gesù Cristo, quando vanno in cielo. E lì c'è anche uno senza vestiti,
senza abito di nozze.
Abito di nozze, dice: che ci fai tu qui dentro? Quello lì è un simbolo. L'abito in Apocalisse 19:8 dice: l'abito di nozze, il lino bianco, rappresenta le opere dei santi. E quindi questo qui era uno che non aveva opere, quindi sarà stato o un laudiceo o qualcuno.
E come può uno senza avere abito di nozze entrare nel regno dei cieli?
Questa quello è un simbolo.
Come un simbolo?
È un simbolo per mostrare che non puoi entrare.
Quindi non ci sarà uno che apparirà nel matrimonio?
Io non credo, no, questa è una parabola. Okay. La parabola non si prende mai letteralmente.
Non è una profezia.
No, non è.
Sì.
La parabola è come un rebus, capisci? È un enigma, capito? Devi interpretare la parabola. Cioè non è che il diavolo c'ha sette teste, è un dragone. Non è un dragone, non c'ha sette teste, è un serpente, è Satana. Capisci? Cioè ci sono cose che Gesù diceva: se non è quello che entra dalla bocca ma quello che esce, non è letterale, è una cosa spirituale, sta parlando di spirito. Adesso non è vado a bere la candeggina invece del cappuccino. Capisci? Non si prendono le parabole, voglio vedere i simbolismi. Quando Gesù diceva: non date le perle ai porci, ha visto mai chi mi ha dato una perla a un porco?
No,
ma deve proprio essere un ammalato mentale. Sta parlando di falsi fratelli.
Sì,
capito?
Sì, sì.
E un falso fratello viene, lo baci, lo abbracci, fa la comunione, gli dà qualche soldo e poi lo torna indietro e si mette a sparlarti. Falso fratello, quindi sta parlando di quello Gesù, capito? Quindi mai prendere le parabole in senso letterale, interpretare il significato.
Sì, sì. Ok. Nel mezzo di questa parabola, Matteo 22, c'è una scrittura che dice: quegli invitati che non hanno voluto partecipare alle nozze, il Signore ha mandato i suoi servi per sterminarli e bruciare le loro città.
Momento, ma hai saltato qualche scrittura prima. Cosa hanno fatto questi?
Hanno rifiutato l'invito.
E se ne
andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero.
Ecco, non saltare questo punto. Non è che il Signore va a distruggere le città senza motivo.
Ok.
il fuoco su Sodoma non è capitato così perché Dio si è arrabbiato. Quello era un branco di sodomiti, bestiali, gli animali erano meglio di loro. Due angeli arrivano nella città, li vogliono violentare. questi sono peggio. Gli animali non li volevano violentare, gli uomini sì. Ecco, vediamo che gli uomini diventano peggio delle bestie. E lo Dio manda fuoco dal cielo e risalta il Sodoma e Gomorra, e lo stesso è successo a Pompei, e lo stesso succederà a questo mondo. Allora, questi qua si presentano gli ambasciatori, gli emissari, che sarebbero, siamo noi, tutti i predicatori nel mondo che predicano il Vangelo. E lo cosa fanno? C'è chi ti riceve, ti accetta, si pente, riceve Gesù, e c'è chi ti respinge, e c'è chi ti perseguita, e c'è chi ti uccide. Ci sono quelli che, vedi, questa non è cronologia, è un po' la storia mondiale. Ci sono quelli che uccidono i profeti, uccidono gli evangelisti, succede oggi nei posti islamici, vai là a dargli la salvezza, e quello dice: ah sì, ti uccido. E sono quelli, va bene. Allora cosa fa il Signore? Infatti non è in cronologia qui. Il Signore distrugge la loro città. Allora, siccome abbiamo la data, una data l'abbiamo, cioè le nozze del il re in cielo, il regno dei cieli, c'è un re, c'è un figlio che si sposa, chi è? Dio, e figlio è Cristo,
sì,
ci siamo?
Sì, sì.
Che poi è sempre Dio comunque, ok? Allora abbiamo la data, quando è la data?
È dopo rapimento.
Dopo rapimento.
La data non lo so.
No, la data calendaria. Quindi se ci sono le nozze avvengono dopo il rapimento, va bene?
Sì.
3 anni e mezzo, tribolazione, rapimento, va bene? E quindi Apocalisse 14, la prima mietitura, rapimento, Apocalisse 15:1, Apocalisse 16:1, i santi sono in cielo, dice, va bene? E allora dopo, quindi c'è l'ira di Dio, dopo l'ira di Dio cosa succede? All'ira di Dio, finisce l'ira di Dio, Apocalisse 15, 16, 17, 18, l'ira di Dio, va bene, e dopo l'ira di Dio, no scusate, durante l'ira di Dio in cielo cosa succede? Il
matrimonio.
Matrimonio della sposa. Durante l'ira di Dio sulla terra c'è,
sì,
il paradiso in paradiso, c'è
il paradiso,
felicità
in paradiso. Sì.
Finito il matrimonio in cielo, che dura 30 giorni, un matrimonio che dura 30 giorni, che lo sappiamo dalle date di Daniele 12. E sulla terra c'è 30 giorni di ira di Dio. Alla fine dell'ira, esattamente alla settima coppa, Apocalisse 16, che succede? Distruzione di Babilonia, 17, e poi Apocalisse 19, Armageddon. Quindi abbiamo la data, il periodo l'abbiamo chiaro, tra il rapimento e Armageddon ci sono le nozze. E allora cosa succede? Questi qua hanno perseguitato e ucciso gli emissari, gli ambasciatori di Dio.
Sì.
E allora il Signore manda a distruggere la loro città. Questo rappresenta cosa? Armageddon.
Sì, 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 sì,
sì. Quindi come vedi, dicevo, non è in cronologia.
È giusto, sì.
Capito? E dopo che distrutto le città, cosa c'è? Ci c'era uno con i vestiti sbagliati, eccetera.
Sì.
No? Quindi non è in cronologia, dicevo. Non sempre la Bibbia è in cronologia. Non sempre.
Sì, però questo Armageddon mostra la sorte di quegli invitati che hanno perseguitato, ucciso i servi.
Quindi, esatto, per questo è che questo qua...
Invitati al regno del cielo, alla salvezza, no?
Per questo che questo qua è difficile da spiegare, perché ci sono un sacco di... Qui ci sono un mucchio di profezie di questa parabola qua.
Mm-hmm, sì.
Gesù, questo qui non l'ha mai capito nessuno fino a oggi. Fino a questi tempi, perché siamo nel tempo della fine, abbiamo lo Spirito Santo, adesso lo Spirito Santo lo mostra, io stesso l'ho capito da poco.
Sì.
Ti ho detto, in una chiesa a predicare, lei ha detto cos'è, e non lo so cos'è. È inutile che ti infinocchio, ti imbroglio, e non lo so. Capisci? La prima cosa che dobbiamo dire è quando non lo sappiamo, non lo sappiamo, non far finta. Io dico sempre, il predicatore che risponde a tutte le domande, non ti fidare. A meno che non sia la scrittura, ma neanche lui, nessuno ha tutte le risposte, solo Dio.
Sì.
D'accordo, però guarda, è incredibile le risposte che lo Spirito Santo ci sta dando, vuol dire che siamo nel tempo della fine, Gesù sta tornando.
Grazie,
praticamente
Gesù.
Non c'è niente nella Bibbia di cui abbiamo bisogno di sapere che lo Spirito Santo non ce l'ha detto. C'è qualcosa che non capiamo esattamente come sarà dopo il millennio, ma non c'è premura. Abbiamo mille anni di tempo per studiarlo.
Amen. E c'è un messaggio arrivato da Emma 10 minuti fa, Emma che ha chiesto la domanda.
La dolce Emma che...
E dice: ciao fratelli.
Ciao Emma.
Svelato il mistero. Difatti confondevo con le vergini senza olio che rimanevano fuori, quindi pensavo che non sarebbero entrati alla festa. Grazie, siate benedetti Emma e Giuseppe.
Dolci sti fratelli. Allora, cioè, dai un'occhiata alla parabola e vedi se è rimasto qualche punto oscuro per te, che se è oscuro per te è probabile c'è qualcun altro che è anche
no,
oscuro.
No, per me è proprio questo il punto principale, il fatto che la cerimonia delle nozze e la camera nuziale sono due cose diverse, due eventi diversi. La cerimonia del matrimonio sarà una festa grande che il Signore vuole fare per il suo figlio, quindi non sarà una cosa solo tra Gesù e la sposa.
Sì, anche il diavolo e i demoni lo sapranno, sai? E saranno lì a digrignare i denti dall'invidia, dalla gelosia, perché il diavolo vorrebbe essere lui, sì, no, invece entra al lago di fuoco.
Sì, sì, è giusto, è bello questo. E poi la camera nuziale sarà chiusa e non entrerà nessuno tranne che Gesù e la sposa.
Da come lo sappiamo questo?
Nel Matteo 25.
Che dice?
Che dice: andate fuori voi che non vi conosco.
Esatto, che quelle senza olio non possono entrare. Sì, quindi sì, se sì. La vergine senza olio, che praticamente aspettava lo sposo con la pentola lì, con la lampada vuota, si aspettava. Figurati se non ci saranno anche quelli per le strade, zoppi, ciechi, orbi. Va bene, quindi, sì. quindi se non possono entrare nella stanza nuziale vuol dire che può entrare solo la sposa. È una, qual è la stanza nuziale? Come si chiama la stanza nuziale?
Ah, lo so, io lo so.
Io vedo che tu hai fatto il corso Bibbia.
Io l'ho messo insieme.
Allora, dimmi.
È la Nuova Gerusalemme.
Esatto, quindi la camera nuziale non è una cameretta 4 metri per 4, 3, ci stanno 5 persone, eh?
No, sì,
è la Nuova Gerusalemme, è quella la camera nuziale, perché dice che Apocalisse 21:2 dice: scende come una sposa, va bene, e quando è scesa ci sono gli angeli intorno che non fanno entrare nessuno, un po' come il giardino dell'Eden che Dio ha messo ai cherubini con la spada di fuoco, non entrava nessuno, va bene, però anche nel frattempo scenderà dopo il millennio, però anche già adesso esiste o non esiste la Nuova Gerusalemme adesso?
Io credo di sì, non è sulla terra fisicamente, però spiritualmente esiste.
E come mai se è tutta bella terminata non la manda prima?
È perché dice nella Bibbia quando deve arrivare.
Perché non è terminata.
Ah.
Ebrei 11:40, cosa dice? Me lo trovi, Dara?
Sì.
Capito? Perché quella è un regno in costruzione, non è finito. Perché Gesù non riesce a finirlo, Angela?
Perché ci sono sempre persone che nascono che decideranno di diventarne parte.
Perché ancora c'è gente da salvare, ancora gente da evangelizzare. Per questo che dobbiamo alzarci dalle nostre catapecchie, dalle nostre panche di chiesa e andare a cercarli.
Tu credi che la Nuova Gerusalemme sarà finita in un certo tempo?
Ma io credo che la Nuova Gerusalemme è due stadi. È stadio 1, quando Dio manda il fuoco dal cielo e brucia il pianeta, quindi manda questo, un po' la caparra, un anticipo. Però io credo che la sposa di Cristo continuerà sempre ad aumentare per tutta l'eternità.
Okay.
E credo che anche quelli che vivono nella nuova terra potranno convertirsi e diventare sposa di Cristo, perché dice che i re della terra porteranno dentro noi Gerusalemme la loro gloria. Mm-hmm. Apocalisse 21, 24 e 27. Porteranno la loro gloria dentro Gerusalemme. E cosa andranno... Qual è la gloria che può entrare a Gerusalemme? Le cocuzze, le patate, le barbabietole? Quali?
Le anime. Le anime salvate.
Infatti lo specifica questa scrittura, dice: niente potrà entrarvi tranne quelli che sono scritti nel libro dell'agnello. Okay. Cosa potranno portare a Dio dalla nuova terra? Oro, gioielli, diamanti, euro, dollari e pesos. Ma cosa c'è in questo mondo? L'ha creato Dio questo mondo. Ti pare che noi a Gerusalemme c'è qualcosa qui nella nuova terra che noi a Gerusalemme non c'è? La sola cosa dice che non potrà entrare nessuno che non è scritto nel libro dell'agnello. I re della terra porteranno le anime convertite, e non solo convertite, ma la sposa di Cristo. Mm-hmm. E secondo me la nuova Gerusalemme, siccome lì c'è il trono di Dio, insomma il trono di Dio, Dio no, Dio così grande che non, e tutte le galassie che non so quante miliardi sono, dimenticato il numero, miliardi di galassie, non sono grandi abbastanza da contenere il nostro Dio, giusto?
Sì.
E come fa a abitare in una Nuova Gerusalemme che sono 2400 chilometri di altezza, larghezza e lunghezza? E non può. E allora perché dici Dio abita là? Perché secondo me la Gerusalemme è semplicemente una porta di accesso, la più bella che esiste, anche un luogo di dimorare ovviamente, ma anche una porta per entrare nel regno dei cieli, perché Dio abita lì, Nuova Gerusalemme, quella è l'arca finale, capito? L'arca nel deserto trasportata sulle spalle, sì, eccetera, tra. Ecco, che c'era il tempio, il cortile dei gentili, il luogo santo e il luogo santissimo con l'arca. L'arca rappresentava noi Gerusalemme.
Una grande arca.
Alleluia.
Sì.
Mi hai detto di leggere Ebrei 11.
Ah, ce l'hai?
Sì. Prima volevo dire che Angela ha detto saranno...
Aspetta, leggi quella scrittura prima.
Ok.
Se no ce la dimentichiamo di nuovo.
Ebrei 11, 39 e 40. Tutti costoro, pur aver avuto buona testimonianza per la loro fede, non otterranno ciò che era stato promesso. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giunsero alla perfezione senza di noi.
Non giungessero. Quindi sta dicendo qui che quelli santi dipartiti, andati in cielo prima di Paolo, non giungessero alla perfezione senza di noi. Paolo, gli apostoli, la prima chiesa e senza di noi, l'ultima chiesa, il tempo della fine. Cioè non è il primo che arriva, si prende la fetta della torta più grande. First come, first served. No, non è il primo che arriva a raffa mezza torta e dopo arrivo io le briciole. È capitato anche a noi qui a volte che sai, Paul va in cucina, fa questi le muffins, lui è specializzato a fare muffins, una specialità americana, sono come si dice in italiano, possono essere dei panettoncini, quella è una porzioncina, che si assomigliano così,
muffins,
e arrivi lì sono spariti. E allora arriva Gloria e dice: che è successo? Vi siete mangiati? È l'ultimo che è quella. E Angela, che lì ancora che lavora alla radio, cosa mangia, poveraccia? Vero, Gloria?
Sì.
E allora tutti: oh, gulp, oh, I'm sorry, scusa. Ah, oh, oh, oh. È successo anche a noi. E allora. Invece non è così che arrivi in cielo, prima che arriva io farò l'arcangelo, bravo. Io sarò il re di tutta l'Europa, bravo. No, non è così, caro. Bisogna aspettare. L'ultimo arrivato, poi Dio dividerà i regni del mondo, come dice Matteo 19, dice 5 talenti, 5 città, 10 talenti, 10 città, dice Matteo 19, parabola delle mine, e va bene, e quindi non è prima arrivato, ma tutti ci si aspetta finché l'ultimo arrivi. E infatti non solo quello, ma perché dice Apocalisse 20 verso 4, regneranno solamente per 1000 anni?
Perché
non dice regneranno in sempiterno, regneranno l'eternità? No, regneranno per 1000 anni. E dopo che succede dopo 1000 anni? E perché solo 1000 anni, ragazzi?
E lo abbiamo spiegato, se mi ricordo bene, era perché dopo 1000 anni ci sarà di nuovo un giudizio e il Signore deve vedere chi sono quelli che saranno salvati, che diventeranno sposa, e chi quelli che no, che andranno all'inferno.
Esatto, ci saranno due tribunali di Cristo, uno prima del millennio e uno dopo il millennio. Questo non credo l'abbia mai sentito. Come mai sono due tribunali di Cristo, Angelo?
Di Cristo. Dopo il millennio ci sarà il trono bianco.
Anche il tribunale di Cristo. Perché, Angelo?
Perché...
E questo non l'ho mai sentito. Quindi serve lo Spirito Santo di sicuro.
Perché ci sono molti che saranno salvati durante il millennio,
sì,
che apparteranno a Gesù e, sì, dovranno andare nel cielo.
Sì.
E quindi anche loro devono apparire davanti al tribunale di Cristo per le loro recompense, per
brava
la corona.
Angela. Perfetto. Quindi se il tribunale di Cristo è immediatamente al rapimento, secondo Corinzi 5:10, tribunale di Cristo. Subito al rapimento c'è il tribunale di Cristo. Va bene, che anche la festa dell'agnello, le nozze. Ma perché vengono, così dice secondo Corinzi 5:10, che saremo giudicati di quello che abbiamo fatto, bene o male, giusto?
Sì.
Saremo giudicati. E quelli dopo il millennio non saranno giudicati da Cristo.
Sì, anche
e quindi
loro.
Altro tribunale.
Sì, anche loro, sì.
E poi c'è il tribunale del trono bianco, dove chi sgarra lì va al lago di fuoco. Mm-hmm. Chi non lo passa, al lago di fuoco. A posto?
Sì. Sì, a posto, grazie.
Va bene.
Grazie. Abbiamo un bel canto sulla... È un messaggio da Gesù, è Gesù che parla, bellissime queste parole della canzone, è Gesù che canta, è un invito a essere più vicini al Signore, diventare sposa del Signore. Si chiama Ascolta ogni battito. le parole dicono: ci sono cose che ti voglio dire, ci sono cose che ti voglio dare, cose che non potrai mai trovare altrove, solo alla mia presenza, solo qui tra le mie braccia, cose che il tuo occhio non ha mai visto, cose che il tuo orecchio non ha mai sentito, ma che ho preparato per coloro che mi temono e coloro che mi amano e conoscono il mio cuore. Resta qui, appoggiato sul mio petto, e del mio cuore ascolta ogni battito d'amore per te. Potrà mai una madre dimenticare il frutto del suo grembo? Così io non ti dimenticherò. Invocami e ti risponderò. Invocami e ti risponderò. Cose grandi ti annuncerò, che tu non conosci e che non immagini.
Cose che il tuo orecchio non ha sentito. toccami.